Dal libro del profeta Isaia, capitolo 7, versetti dal 10 al 14 e versetto 10 del capitolo 8. In quei giorni il Signore parlò ad Acas: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acas rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Oggi, nella festa dell'Annunciazione, la liturgia ci offre questo brano del profeta Isaia, perché è il testo che contiene la profezia dell'Emmanuele, Dio con noi, il figlio concepito e partorito dalla Vergine. È questa, infatti, la profezia di cui l'Evangelista Matteo annuncia il compimento, quando, nel primo capitolo del suo Vangelo, racconta la vicenda parallela a quella che oggi leggiamo nel Vangelo di Luca. Oggi ascoltiamo da Luca l'annuncio dell'angelo a Maria. Matteo nel suo Vangelo racconta l'annuncio dell'angelo a Giuseppe. Lo abbiamo letto pochi giorni fa nella sua festa. Dopo le parole dell'angelo a Giuseppe, Matteo annota ai versetti 22 e 23 del capitolo 1: tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. È il nostro testo di oggi. E questo testo ci racconta la storia in cui al Signore è piaciuto collocare l'annuncio di questo segno, per noi così importante, dell'incarnazione di Gesù. È la storia del re Acas, uno dei re di Giuda. Negli anni in cui già da tempo si viveva la frattura tra il regno di Giuda a sud e il regno di Israele a nord. All'inizio del capitolo 7 impariamo che Acas è figlio di Jotam, figlio di Ozia, e se andiamo a leggere le sue vicende nei libri storici, il capitolo 16 del secondo libro dei Re e il capitolo 28 del secondo libro delle Cronache, sentiamo dire di lui che non fece ciò che è retto agli occhi del Signore. In questi testi si racconta della sua idolatria, delle sue infedeltà e anche dei suoi errori politici, di quando il re di Aram e il re di Israele si allearono contro di lui e lui pensò di trovare appoggio nel re di Assiria. E invece, come si racconta nel libro delle Cronache, il re d'Assiria venne contro di lui e lo oppresse anziché sostenerlo. Acas spogliò il tempio del Signore, il palazzo dei re e dei principi e consegnò tutto alla Siria, ma non ne ricevette alcun aiuto. E, continua il testo, anche quando si trovava alle strette, continuava a essere infedele al Signore. Così era il re Acas. Ecco, così era il re Acas. Di suo padre Jotam le scritture ci dicono che fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come anche si dice di Ozia, il padre di Jotam, nonno di Acas. E lo stesso si dirà del figlio di Acas, Ezechia, protagonista della grande purificazione del Tempio, della ripresa del culto, della convocazione per la celebrazione di una nuova Pasqua. Quindi, tra questi quattro uomini che coprono quattro generazioni, tutti e quattro nella genealogia di Gesù secondo Matteo, tre uomini sono fedeli e retti, uno solo invece, come leggevamo, continuava a essere infedele al Signore. Ed ecco la scelta di Dio, a lui, proprio ad Acas, l'annuncio del grande segno. Ecco la prima bella notizia per Acas e per noi. Dio non si ferma davanti alle nostre infedeltà. Solo il libro del profeta Isaia, in questo capitolo 7, ci racconta i fatti che leggiamo oggi e in particolare questo intervento del profeta. L'occasione storica è proprio quella dell'alleanza tra il re di Aram e il re di Israele contro Giuda. E i versetti di oggi sono preceduti da un primo annuncio che Isaia è chiamato a portare ad Acas. All'inizio del capitolo 7 leggiamo: nei giorni di Acas, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: Vai incontro ad Acas, tu gli dirai: fa attenzione, sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti. Hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo. Così dice il Signore: ciò non avverrà e non sarà, ma se non crederete, non resterete saldi. Quindi un invito a non temere, un invito alla fede e alla fiducia nel Signore precedono il testo di oggi. E nel testo di oggi il Signore riprende il discorso. Dove dice: il Signore parlò ad Acas, il testo letteralmente direbbe che il Signore continuò a parlare, che il Signore aggiunse di parlare. È il verbo da cui deriva il nome Giuseppe, il nome che fu scelto da Rachele, moglie di Giacobbe, alla nascita del suo primo figlio. In Genesi 30:24 si dice appunto che lo chiamò Giuseppe, dicendo: il Signore mi aggiunga un altro figlio. La seconda bella notizia per Acas e per noi è che Dio continua a parlare. E la cosa è ancora più impressionante se si nota che lo stesso verbo dell'aggiungere era stato usato da Isaia anche al capitolo 1. Là, al versetto 5, in una solenne sgridata, il profeta aveva detto: Perché volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? Noi siamo così, accumuliamo, aggiungiamo ribellioni, e lui aggiunge parole. Una parola che in Gesù diventerà un figlio. C'è una specie di ostinazione del Signore a continuare a parlare in risposta alla nostra ostinazione a continuare a peccare. Forse non è un caso allora la scelta proprio dell'infedele Acas, di cui abbiamo letto che continuava a essere infedele al Signore. Continuava ad essere infedele, di nuovo lo stesso verbo. Ad Acas il Signore propone una cosa semplice: chiedi. Chiedi con larghezza, dalle profondità alle altezze. Vengono in mente le parole di San Paolo, che al capitolo 3 della lettera agli Efesini, ai versetti 18-19, augura loro di essere in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E viene in mente la preghiera del salmista del Salmo 138: Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Chiedi, ma Acas non vuole chiedere, ha i suoi progetti. Sotto una pretesa di finta religiosità, dice infatti: non voglio tentare il Signore, nasconde in realtà una decisione già presa, il suo progetto politico. Acas vuole fare da solo. Per questo al versetto 13 si dice l'ipotesi che il Signore si stanchi. Anche questo verbo Isaia lo aveva già usato al capitolo 1, nello stesso rimprovero che citavamo prima. Al versetto 14 del capitolo 1 aveva detto: Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste, per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Anche là la finta religiosità nascondeva altro: l'ingiustizia, la violenza, il non curarsi dei poveri. E in definitiva il nostro fare e fare, accumulare offerte e sacrifici, ma fare senza di Lui. Mi sembra che si possa dire che il Signore si stanca della nostra pretesa autosufficienza, che diventa rifiuto dei Suoi doni, dei Suoi segni e alla fin fine della Sua compagnia. Di Lui che ostinatamente vuole essere Emanuele, Dio con noi, perché il segno alla fine comunque è dato.